ore in onda il mio programma Ritagli
io e te
di Rita Nesci Giuliano.
La ragione di
le parole sono il pentagramma della nostra vita, la musica che scegliamo per viverla.
Ora io stento a credere.
Amici di Regional, buongiorno, buongiorno carissimi e un ben ritrovati a tutti i nostri cari amici radioascoltatori, o meglio radioaspettatori, come li chiama la collega amica Elena Verera. E un saluto affettuoso e speciale ai miei amici ritaglini, sempre sintonizzati sulle onde medie della nostra mitica radio di parola, Regional Radio. Ricordatevi di sorridere, anche quest'anno sarà il tormentone dello stesso anno, perché il sorriso sicuramente nella vita è quella marcia in più che ci aiuta ad affrontare le giornate, la nostra giornata, in un modo diverso. Bene, amici di Regional, questa mattina voglio parlare di un argomento purtroppo di grande attualità. Perché accendendo la radio, guardando i vari TG, insomma, continuano le notizie spaventose sulla violenza sulle donne. Premesso che da donna mi permetto di dire che probabilmente anche tanti uomini subiscono violenza da parte delle loro compagne, da parte delle loro mogli, ex mogli, eccetera. Però forse parlare delle donne, chi lo sa, crea un maggior interesse mediatico, può essere. Comunque sia, essendo donna, ovviamente mi dispiace e sono amareggiata che tutto questo accada, motivo per il quale stamattina sono andata a scartabellare tra la mia vecchia piccola collezione di reader, selezione da Reader's Digest, insomma quelle pubblicazioni mensili alle quali io ero abbonata tanti anni fa e che mi arrivavano a casa o che si potevano sì anche comprare dal giornalaio. Pensate, ne ho trovata una del 1987, esattamente lo stesso mese che stiamo vivendo, il mese di aprile 1987, costava 3.700 lire, che già all'epoca, voglio dire, 37 anni fa non era proprio poco, ecco, per una rivista. E così mi è venuto istintivo andare un po' a guardare di qua e di là i vari articoli, e ne ho trovato uno che, come si dice, casca proprio a fagiolo o a fagiuolo, come più forse raffinato dire, come direbbero magari gli attori di prosa, sull'argomento. Ecco, questo articolo fu scritto appunto 37 anni fa da Robin Norwood, che è una bravissima psicoterapeuta, scrittrice di grande successo, americana, classe 1945, è specializzata nella terapia della famiglia, specializzata nella cura delle tossicodipendenze, alcol, droga e quant'altro. E lei, pensate, pubblicò anni fa un libro che diventò poi veramente un bestseller internazionale, pubblicato non so in quante lingue, non so in quante edizioni, veramente tante. Attualmente lo potete ancora trovare nelle varie, insomma, anche su internet, ecco, su Amazon, sia nella versione ebook che nella versione normale, insomma, cartacea. E ho donne che amano troppo, ecco. E in qualche modo quello che ci racconta questa brava professionista, questa bravissima terapista, nonché ammirevole scrittrice, quello che ci racconta attraverso l'esperienza delle sue pazienti ci fa capire chiaramente che molte relazioni, ohimè, sono tossiche. Perché? Perché noi donne, sì, dobbiamo ammetterlo, abbiamo questa brutta abitudine di amare troppo, e quando si ama troppo si ama male. Tant'è che lei in un sito molto carino che ho trovato, che si chiama nelcastellodicarta.it, l'autrice, c'è un articolo appunto dedicato a lei, e l'autrice dice: amare troppo è calpestare, annullare se stesse per dedicarsi completamente a cambiare un uomo sbagliato per noi che ci ossessiona, naturalmente senza riuscirci. Amare in modo sano, attenzione, è imparare ad accettare e amare prima di tutto se stesse, per poter poi costruire un rapporto gratificante e sereno con un uomo giusto per noi. Quindi, dicevamo che il suo libro più famoso, ecco, l'ho detto proprio esatto il titolo poc'anzi, Donne che amano troppo, è uscito, è stato pubblicato la prima volta nel 1985, e soprattutto lei menziona anche il caso della famosa artista, insomma, Tina Turner, che probabilmente aveva nella sua o nelle sue relazioni, adesso non sono profondamente informata sulla sua vita personale, però probabilmente, per citarla, questa grande artista avrà avuto anche lei motivo di essere una donna, definita una donna che ama troppo. Quindi in questo articolo che io ho tratto dal Reader's Digest, ve ne leggo, se riusciamo insomma stamattina a leggerlo quasi tutto, ma perlomeno qualche parte ve la voglio leggere, perché ci fa in effetti capire come noi donne dovremmo, una volta per tutte, questo lo dico proprio non solo da donna ma da persona che si è trovata in quel ruolo e per anni ci ho sguazzato dentro quel ruolo, che è quello della Croce Rossina. Ecco, noi donne dobbiamo smetterla di fare le Croce Rossine, ecco, perché se ci illudiamo che chi ci sta a fianco cambia per farci piacere a noi, per farci una cortesia, ci illudiamo, cioè è una mera illusione che insomma poi lascia il tempo che trova, perché in effetti non è così. Quando gli altri cambiano, a prescindere che siano il nostro compagno, nostro marito, i nostri figli o quello che vi piace di più, cambiano perché scatta qualcosa dentro di loro, ecco, ma non certo perché noi ci mettiamo a fare le croce rossine del caso. Questo mi permetto anche di dirlo in un ruolo che non ho, che è quello di mamma, ascoltando molto attentamente l'esperienza di tante amiche che sono mamme, che hanno dei figli, e che le quali si illudono che parlando in un certo modo ai figli, fai questo, fai quello, eccetera, i figli cambiano. No, secondo me, lo dico dal punto di vista di figli, noi figli cambiamo quando vediamo il buon esempio in primis, meno parole ma più fatti, più il buon esempio da parte dei genitori. È inutile assillare i ragazzi con le solite cose, eccetera, tanto non ci ascoltano, perché oggi purtroppo i giovani sono attirati da altre voci, dalle voci mediatiche, da Facebook, da Instagram, insomma non, ormai lo sappiamo, è una storia trita e ritrita. Quindi i genitori, prendetevi per mano, se prendervi per mano vi fa stare ancora bene e ritenete che sia la cosa giusta da fare all'interno della vostra coppia, dedicatevi del sano tempo e trasmettete amore ai vostri figli, ma non attraverso le parole che dite loro o che potreste dir loro, ma attraverso il buon esempio. Ecco, questo secondo me, questa è la dinamica giusta anche per riuscire eventualmente ad innescare un cambiamento nei nostri cari amati figli. Quando si tratta purtroppo di relazioni completamente squilibrate, che legano un uomo ad una donna e viceversa, e allora qui il discorso, insomma, da donna mi permetto di dire che diventa ancora più delicato. Allora andiamo con la lettura di questo articolo, che ripeto, vi voglio leggere perché, pur datando 1987, leggendolo prima a casa questa mattina, mi sono resa conto che poi in fondo non sono cambiate tanto le cose. Ecco, per cui conviene magari riflettere un attimo e raccogliere, no, anche come dire, le varie indicazioni che ci vengono date, smetterla noi donne di fare le vittime una volta per tutte e decidere se vogliamo stare a fianco alla persona sbagliata per tutta la vita, liberissime di farlo. Se poi una persona che ci mette le mani addosso, che ci tormenta, che ci tortura psicologicamente, emotivamente, ancora peggio quando proprio ci tira le mani addosso, come si dice, ci fa proprio un male anche fisico, e beh, se vogliamo continuare a rimanere su quell'onda siamo libere di farlo, ma non ci lamentiamo poi. Da che parte, da qualsiasi parte noi oggi ci giriamo, ci voltiamo, tantissime donne, e io ho una grande ammirazione per chi ha avuto il coraggio di farlo, prendono veramente forza e coraggio a tutto cuore per riuscire, quando sia veramente necessario, a denunciare. Allora, scusate, lei ci dice questo, Robin Norwood. Nella fiaba La Bella e la Bestia, una fanciulla si imbatte in un mostro spaventoso e per salvare dalla sua ira la propria famiglia accetta di andare a vivere con lui. Ma conoscendolo meglio, vince il suo disgusto e giunge perfino ad amarlo. Ed ecco che avviene un miracolo. Il mostro torna ad essere quello che era sempre stato, un principe. La fiaba sembra avvalorare, ci dice Robin Norwood, la convinzione che possiamo cambiare in meglio un'altra persona con la sola forza del nostro amore e che se siamo donne, in fondo è nostro dovere farlo. Quando una donna non apprezza molti dei tratti fondamentali di un uomo, molti dei suoi valori e comportamenti, ma li sopporta, convinta che se lo amerà abbastanza lui sarà disposto a cambiare, si può dire che è una donna che ama troppo. Dopo essermi occupata, ci dice questa grande fisioterapista, per anni di alcolisti e drogati, posso dire che il fenomeno del troppo amore è una sindrome ben precisa che coinvolge pensieri, sentimenti e comportamenti. A volte i miei pazienti erano cresciuti in famiglie con dei problemi, ma i loro mariti o le loro mogli provenivano quasi sempre da famiglie con gravi difficoltà. Nella lotta che combattevano avendo un compagno alcolista o drogato, questi mariti o queste mogli ricreavano e rivivevano inconsciamente certi aspetti significativi della loro infanzia. Le mogli e le ragazze degli alcolisti o dei drogati avvertivano quel bisogno sia di sentirsi superiori, sia di soffrire da loro sperimentato nel ruolo di salvatrici. Tutte donne che mi hanno fatto comprendere l'incredibile forza e l'influenza che le loro esperienze infantili avevano sui loro rapporti con gli uomini. Naturalmente, non sono solo le donne ad amare troppo. Certi uomini amano in maniera non meno ossessiva della donna e il loro modo di sentire e di comportarsi nasce da analoghe esperienze infantili. La maggior parte degli uomini che hanno sofferto da bambini non hanno però questa tendenza a stabilire rapporti ossessivi. Per un concorso di fattori culturali e biologici cercano di solito di proteggersi ed evitare la sofferenza dedicandosi in maniera ossessiva al lavoro, allo sport piuttosto che ai loro hobby. Milioni di donne scelgono compagni cattivi, indifferenti, violenti, emotivamente non disponibili, dediti all'alcol o alla droga o comunque incapaci di amore e generosità. Nessuna ama troppo soltanto per caso. Niente capita per caso nel matrimonio. Ecco, questo è un passaggio secondo me molto molto importante. Quando una donna crede di essersi sposata per capriccio o troppo giovane per comprendere quello che stava facendo, deve assolutamente analizzare le ragioni che l'hanno spinta a scegliere quel certo uomo, perché l'ha scelto lei, anche se inconsciamente, e spesso ben conoscendolo fin dal principio. Molte donne commettono l'errore di cercare un uomo prima ancora di aver stabilito un rapporto con se stesse. Nessuno può amarci tanto da appagare il nostro desiderio d'amore se noi stessi non ci amiamo. Quando cerchiamo l'amore per riempire un vuoto, non possiamo che trovare un vuoto ancora maggiore. Ecco, io cosa vi devo dire? Intanto mi scuso, stamattina ho un po' la voce che va e che viene perché soffrendo di rinite allergica, lo dico non perché ritenga che questo possa interessare, ma so che in questo periodo dell'anno milioni di italiani come me ci soffrono e quindi evviva, ci capiamo, ok? Ecco, e quindi quest'ultimo passaggio mi sembra veramente evocativo di una verità assoluta, fondamentale, mondiale. Cioè, quando cerchiamo l'amore, attenzione, per riempire un vuoto, non possiamo che trovare un vuoto ancora maggiore. Ecco, e su questa frase così significativa e così importante, vi invito a fare una riflessione, lasciandovi cullare però dalle note di questa bellissima canzone che ho scelto stamattina e che voglio condividere insieme a voi. Thank you.
dove dormi tu e respirare sul tuo seno, amore, amore. Sfavilla piano una finestra tra le persiane, un po' di blu. Mi sveglio già e mi batto in testa. Amo, io amo.
Tu, solamente tu.
Bellissimo questo grande successo del nostro mitico Fausto Leali, che data 1987. Io amo, ecco perché stamattina in Ritagli stiamo parlando d'amore, però purtroppo non l'amore quello che ci rende liberi, ma l'amore quello tossico. Prendendo spunto in me dalle troppe notizie che ci arrivano giornalmente sui maltrattamenti, sulla violenza, sulle donne, benché mi sono permessa di dire da donna nella prima parte di Ritagli, lo ripeto per chi si fosse perso la prima parte del mio programma, benché sono convinta e certa che non siamo solo noi donne quando ci succede a subire violenza, ma anche tanti uomini vengono maltrattati dalle loro ex mogli, dalle loro ex compagne, vengono ricattati, soprattutto se ci sono di mezzo dei figli. E dobbiamo dirlo onestamente che noi donne, quando ci mettiamo in testa certe cose, diventiamo, è un'espressione che non mi ricordo se l'avevo sentita in un film, diventiamo bastarde dentro, diventiamo cattive, ecco. Ma stamattina ho preso spunto da un articolo pubblicato in una edizione di Reader's Digest proprio dell'aprile 1987, quindi esattamente 37 anni fa, scritto da Robin Norwood, classe 1945, che è una bravissima psicoterapeuta americana specializzata nella terapia della famiglia, che ha scritto 2 anni prima, cioè nel 1985, quello che sarebbe poi diventato veramente un bestseller internazionale, Donne che amano troppo. Non so in quante lingue, in quante edizioni è stato stampato questo libro meraviglioso, che potete trovare ancora sia in libreria che sui vari canali mediatici, Amazon e quant'altro. E insomma, attraverso l'esperienza delle sue pazienti, la Norwood ci racconta come in realtà noi donne siamo ammalate di troppo amore e abbiamo questa fissa di dover salvare il mondo, di dover salvare gli altri, questa fissa di indossare continuamente i panni della Croce Rossina. Ve lo dico in primis da donna, perché è un ruolo che mi sono messa anch'io tante volte, ma adesso sto iniziando un pochettino, ad un'età, mi permetto di dire, un po' più saggia, di modificare, di cambiare, perché in effetti a volte noi donne, senza rendercene conto, mettiamo in atto delle dinamiche che, anziché rivelarsi poi salvifiche del matrimonio o della relazione, quello che sia, diventano in realtà poi soltanto, come dire, micce che gettiamo verso noi stesse, ecco, come dire, sono strali che facciamo arrivare verso noi stesse. E quindi la psicoterapeuta ci indica che in qualche modo c'è sempre però una ragione inconscia che ci porta nella direzione sbagliata, che è quella di scegliere l'uomo che crediamo essere magari l'uomo della nostra vita, l'uomo giusto per noi, soltanto perché ci arroghiamo, in senso anche buono, in buona fede, il diritto di pensare: ah, ma tanto io lo cambio. E non è così, non è così, soprattutto quando gli uomini iniziano, come dire, a menare, a tirare sulle mani. Non è così, ohimè, anche se continuiamo in buona fede ad illuderci che il nostro compagno che ci mena, che ci, come dire, ci fa violenza anche morale, psicologica, emotiva, possa cambiare soltanto perché noi indossiamo i panni della Croce Rossina. Non è così, ecco, credetemi, ma poi insomma basta veramente guardare i fatti che ci raccontano ogni giorno i media sulla violenza che viene perpetrata in continuazione nelle varie coppie, e anche questo prescinde dall'età anagrafica, ecco, è un fenomeno che sta veramente, come dire, si sta amplificando. Forse i media vogliono dare più amplificazione, benissimo, parliamone, purché si cerchi in qualche modo, ma noi donne in primis cerchiamo in qualche modo il modo per evitare di continuare a soffrire in una relazione che sicuramente, insomma, non è una relazione sana, ecco. Va bene. Allora, nella prima parte di Ritagli vi ho letto una parte ovviamente di articolo, ma non ci riusciremo stamattina a leggerlo tutto, lo termineremo magari la settimana, la prossima puntata. Malate di troppo amore, scritto appunto da questa brava psicoterapeuta Robin Norwood. E mi piace però concludere leggendovi l'esperienza di una sua paziente di nome Peggy. Divorziata con 2 figlie, ecco, lei ha raccolto la testimonianza di questa sua paziente. Dice così Peggy: i miei genitori si separarono prima che io nascessi e mia madre andava a lavorare mentre sua madre si occupava di me e di mia sorella. La nonna era una donna molto cattiva e ci ripeteva sempre che eravamo delle buone a nulla. Per evitare i suoi rimproveri, io e mia sorella ci sforzavamo di essere buone e meritevoli. Mia madre non ci difendeva mai, per paura che la nonna se ne andasse e che quindi non rimanesse nessuno a occuparsi di noi. Ricordo che quando in casa si rompeva qualcosa, cercavo di ripararla per risparmiare denaro e per guadagnarmi in qualche modo il mio mantenimento. A 18 anni mi sposai. Avevo conosciuto mio marito al liceo. Se ne stava appoggiata a un muretto all'aperto mentre avrebbe dovuto essere in classe. Pensai: ha proprio l'aria di uno scapestrato. Scommetto che riuscirei a raddrizzarlo.
Cercavo ancora di riparare le cose. Andò male fin dal principio, ma passarono 15 anni prima di convincermi che la mia infelicità era un motivo più che sufficiente per divorziare. Dopo il divorzio conobbi Baird. Era alto e molto bello, ma anche in lui c'era una certa freddezza. Ricordo di essermi detta: «È l'uomo più elegante e arrogante che abbia mai visto. Scommetto che riuscirei a mettergli un po' di calore addosso». Non siamo mai stati veramente bene insieme. C'era sempre qualcosa di storto tra noi che io cercavo continuamente di raddrizzare. Il nostro matrimonio, infatti, durò solo 2 mesi. Bene, la prossima volta, come ripeto, continueremo la lettura e così lo concludiamo di questo articolo, perché penso che molte di noi ci si possono in qualche modo rivedere, identificare, soprattutto chi, ohimè, a queste persone va la mia più calda e di cuore, sostegno, ecco, solidarietà da donna, ma anche da persona, non soltanto da donna, anche proprio da anima, da essere umano. Perché in realtà le botte non servono, ecco, servono soltanto a fare del male. E quindi noi donne dobbiamo trovare dentro di noi il coraggio, in primis, come ci insegna questa grande psicoterapeuta, imparare ad amare noi stesse. Perché, come ci dice nella bellissima frase che vi ho letto prima della pausa musicale, quando cerchiamo l'amore per riempire un vuoto non possiamo che trovare un vuoto ancora maggiore. Ecco, quindi si tratta di fermarsi un attimo. E oggi, guardate, rispetto ai mezzi che avevamo a disposizione noi della mia generazione degli anni 60, quando eravamo ragazze, adolescenti, eccetera, oggi in realtà le ragazze hanno molti più mezzi a disposizione per informarsi in modo corretto, in modo sano, in modo costruttivo, e che spesso però vengono attirate le ragazze da informazioni sbagliate e che informazioni che catturano la loro attenzione, ma che inevitabilmente le portano poi a ritrovarsi a fianco il ragazzo sbagliato, quello che all'inizio magari ti riempie di attenzioni, di regali anche costosi, eccetera, e poi scopri che invece quella persona è il tuo possibile killer, è il tuo assassino. Ecco, quindi lo dico anche a voi ragazze, aprite gli occhi, e oggi più di chi vi ha preceduto, come la sottoscritta, che potrebbe essere vostra nonna, vostra madre matura, ma anche potrei essere vostra nonna per essendo degli anni 60, e non fatevi abbindolare dalle cose che luccicano, ecco, e soprattutto imparate che cos'è l'empatia, perché l'empatia vi può salvare. Capire come si fa ad entrare in empatia con qualcuno vi può dare delle indicazioni molto sagge, molto costruttive, per evitare di cadere nelle trappole. Va bene, amici di Regional Radio, come sempre il tempo in vostra compagnia vola, tant'è che dalla regia mi stanno facendo le lucette. Ringrazio il mio regista Gianni, e quindi io vi abbraccio affettuosamente, come è mia consuetudine fare. La prossima settimana termineremo l'articolo della Robin Norwood, e quindi a questo punto io vi dico: non mancate alla prossima dei ritagli, perché io ci sarò, e quindi vi aspetto. Buona giornata, ciao.
Riscoprire io e te.
Avete ascoltato Ritagli, in onda tutti i venerdì alle ore 11:30, in replica il lunedì alle 11:30.
Cosa che ora io stento a credere, oh che amanti io e te, dolci irresponsabili.